sarebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Però.
Eccoci qua, domenica. La trasmissione di Vengo anch'io. E una giornata bollente. In radio si amplifica anche il bollore, in quanto purtroppo non funzionano i condizionatori, non li possiamo accendere. Perciò questo per rendere conto che la necessità di aiutarci con la sottoscrizione affinché alcuni lavori di manutenzione vengono fatti con un po' di tranquillità anche economica. Pertanto vi diamo subito i numeri per chi ci vuole aiutare, aiutare a chi si sta schiantando dal caldo. Il conto corrente postale è il 61 80 40 01, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info. Anche se il crowdfunding della radio è stato chiuso, c'è la voce sostieni e lì ci sono le modalità per poter aiutare a tirare avanti questa radio. Questo è necessario, in quanto altrimenti la radio vive solo se qualcuno ci aiuta, altrimenti andremo veramente in difficoltà. Noi raccontiamo la domenica fatti, aggiornamenti, certo, il clima che non è solo quello rovente atmosferico, perché poi niente di strano, è estate, un po' di buco dell'ozono fa effetto, però d'estate fa sempre caldo, d'inverno fa freddo, però l'estate è questo. E dentro sto clima cerchiamo di raccontare questa cosa. Ieri noi vorremmo cominciare, no? C'è stata una giornata di mobilitazione dei movimenti sociali impegnati su Roma, una grossa manifestazione rumorosa, combattiva, che ha sfilato per le strade di Roma, quelle strade che ormai come in un recinto ha precluso la questura, o dentro qua o niente, che però i giornali non ne danno notizia, né di motivazioni, né che c'è stata gente con questo caldo disponibile nei momenti più caldi della giornata, dalle 16 alle 20, a stare per le strade. Alcune migliaia di persone hanno sfilato per rivendicare il diritto, dignità, umanità, una manifestazione antirazzista contro ogni forma di sgombro, di integrazione sociale, insomma, voglio dire. Nessuno, notizie, no, non è esistita. Beh, no, la giornata
per
di
dire,
ieri.
Ettore, per dire la verità, io sto qui, c'ho davanti il Messaggero, dico, ma sai, il Messaggero è il giornale di Roma, almeno una cronaca, niente. Devo dare atto all'unico che giornale che riporta in sesta pagina, un paginone, con il titolo Roma non si chiude, è stato, diciamo, il Manifesto, che fa un resoconto. Poi c'è anche un commento molto interessante attraverso un articolo di Paolo Berdini che andrebbe, diciamo, anche commentato. Insomma, Berdini prende delle posizioni molto chiare ed è l'unico giornale. Io poi per il resto, veramente, vedendo pure i telegiornali regionali in televisione, sembra cosa così, insomma, passata tutto in cavalleria. Quando 10-15 mila persone si muovono, come ricordavate, in una giornata d'estrema calura per le vie di Roma, reclamando non solo il diritto all'abitare, ma tutta, diciamo, mettendo al centro pure una serie di vertenze che contrastino queste misure di questo governo, di questo mostruoso governo che abbiamo nel nostro paese, e ponendo pure questioni che riguardano, diciamo, il contrasto alle misure dell'Unione Europea, insomma diventa una cosa che deve essere eclissata, deve essere nascosta, insomma non fa cronaca. E questo qui poi ci viene il dubbio, spesso ne parliamo, purtroppo per fare cronaca ci vogliono gli scontri, ci vuole la violenza. Allora in quel caso tutti pronti non ad intervenire sui contenuti di una lotta, ma a puntare l'indice contro le manifestazioni violente. E questo è il clima bruttissimo, insomma, che anche attraverso i mezzi di informazione, la stampa, stiamo respirando. Cioè c'è il tentativo veramente di rendere invisibili gli invisibili, cioè coloro che si dibattono giorno per giorno dentro situazioni di estrema gravità da un punto di vista economico, sociale, da un punto di vista anche morale, da un punto di vista psicologico. E questi devono essere l'invisibilità di coloro che stanno al fondo della scala. Questa è una cosa che va ritenuta vergognosa, ma la mettiamo in conto, perché questo è, non ci piangiamo addosso, questo è il regime che si sta instaurando ormai.
C'è una telefonata, pronto?
Benissimo, pronto.
Pronto, buongiorno.
Sì.
Io volevo dire questo, che ormai i movimenti sociali, tutto quello che si muove, ma sono decenni che ormai veniamo, come dire, espulsi dalla cronaca e dalla narrativa cittadina. Questo. E poi volevo dire un'altra cosa. Ieri c'erano non so quante persone, 15.000, 20.000, non lo so. Sabato scorso c'è stato un Pride con 500.000 persone a Roma, non nazionale. Non ne ha parlato quasi nessuno. Non siamo stati rappresentati in nessun modo. E mi dispiace che anche la radio ha bucato questa cosa di sabato scorso. Sinceramente, ovviamente non per motivi, credo, spero, censori come quello della stampa di regime, però per dire, ormai può essere pure 500.000 persone. Noi ogni anno, come non una di meno, facciamo una manifestazione il 24, il 25 novembre, che porta 100.000, 120.000, 80.000 persone in piazza. Non ci si fila nessuno, non meravigliamoci di quello che è il momento. Mi dispiace che la radio buchi certi appuntamenti, però questo proprio sì, mi dispiace tanto. Ciao.
Ciao, ti ringrazio e non lo so che cosa sia successo
sabato scorso,
perché la radio ha bucato probabilmente di sabato pomeriggio. C'è sempre problema di copertura per rimanere, perché qui i compagni che fanno la radio lavorano, sono impegnati, non è che poi fanno. E ieri per esempio, per poter coprire quella di ieri, noi avevamo rinunciato al corteo, stavamo già in piazza, però c'era bisogno che qualcuno veniva in radio eventualmente a raccontarla, a cercarla di fare, e abbiamo rinunciato al corteo e siamo venuti qui. Forse ci avevamo pure guadagnato, che avevamo preso meno caldo di quelli che sono rimasti in piazza. Ma però questa radio, cioè la signora che ha telefonato deve capire, ecco perché quando noi diciamo aiutateci, aiutateci, intendiamo l'aiuto in tutti i sensi, no? Anche quello di sobbarcare questa situazione qua.
No, ma poi purtroppo, Ettore, c'è un altro elemento.
Purtroppo quale il discorso che non ci si fila, no? Beh, allora a questo punto troviamo pure le forme noi di comunicazione un po' diverse. Rendiamo che diventano fatte e notizie. Io non voglio fare solo provocazioni. I gilet gialli hanno lasciato in pace Parigi, ma non hanno finito
le manifestazioni.
Adesso si sono spostati sui caselli autostradali, in cui bloccano i caselli e fanno fare il passaggio gratuito alle macchine che l'attraversano l'autostrada, creano anche un danno, nel senso, il pedaggio gratuito agli automobilisti. Dobbiamo inventare un po' di fantasia, cioè io non le farei più i cortei dove mi impone la questura, ma mi sceglierei un luogo e allora non si può fare là. Noi ci diamo appuntamento all'uscita 25 del raccordo anulare, ci rivediamo e lo famo sul raccordo anulare, forse creiamo più casino di traffico e di situazioni che sarebbero costretti magari a raccontare per motivi di traffico che c'è stato un episodio, un fatto. E allora noi, io penso che questo dovremmo cominciare per poter far parlare dei nostri argomenti, a rendere i fatti notizie. E io mi auguro, però, ieri c'è stata, era partecipata, combattiva, unitaria, molto larga. No, scusa. Che stava a dire? Ma mi ha distratto perché c'è qualcuno al telefono che chiede informazioni. Cioè, c'è stata, però io mi auguro che ci abbia un seguito, che non è che aspettiamo alle manifestazioni d'autunno per rivederci nuovamente insieme. Ieri ha avuto successo, facciamone un'altra, mettiamo in programma con altre forme, con altre modalità, la possibilità di dare voce all'avvertenza, perché è impellente, perché se questi veramente vanno avanti con i sgomberi, non è che ci sono gli spazi sociali solo che stanno a rischio, e non è poco, ma ci sono anche migliaia di famiglie che finirebbero in mezzo alla strada. Ci abbiamo una telefonata, pronto?
Abbiamo un collegamento dal convegno di Brescia sul Venezuela.
Esatto. Ciao Chicco, dici, come va?
No, sono già Giulio, guarda, Chicco mi ha dato il telefono, sono Giulio Palermo e sono Ciao. Quello che sta organizzando questa iniziativa.
Ecco, dacci un aggiornamento, che punto siamo arrivati in Venezuela, perché pure noi parlavamo dell'informazione, hanno cancellato il Venezuela dall'informazione, che prima ci facevano l'edizione straordinaria, adesso non ne parlano più. Si è normalizzato o le cose ci hanno...
Allora, ti aggiorno, guarda, noi non siamo qui a fare l'attualità giorno per giorno del Venezuela, il nostro tentativo è quello, abbiamo qui diverse compagne dal Venezuela, anche ad un certo livello diplomatico, con le quali stiamo cercando di mettere su un gruppo di studio, un gruppo di ricerca su temi fondamentalmente economici, perché è la crisi economica, l'attacco finanziario economico che li sta strangolando completamente, e quindi il tentativo è, a partire da un'analisi dell'attacco, delle contraddizioni dell'attuale processo di guerra economica contro un paese che ha un processo verso il socialismo, queste sono le contraddizioni sulle quali cerchiamo di inserirci. Quindi le persone che abbiamo invitato qui dal Venezuela ci aiutano a mettere a fuoco il problema, ci sbattono in faccia le priorità politiche, economiche che loro vedono, e noi abbiamo cercato di mettere attorno a un tavolo persone con una sensibilità politica e una qualche competenza scientifica convergente per provare a ragionare su questo. Quindi qui non è che abbiamo molto come obiettivo quello di dare l'informazione sul questo o quell'aspetto, al contrario stiamo cercando di sviluppare un processo di approfondimento proprio a livello scientifico, quindi non della notizia giornalistica sulla quale possiamo discutere poi di vari aspetti puntuali, su cui sicuramente c'è un grosso lavoro da fare, però poi secondo noi c'è anche un problema a monte, non è tanto demistificare la notizia del giorno, è anche capire i processi in corso. E da questo punto di vista intraprendere un lavoro di studio su certi processi che effettivamente scopriamo il giorno in cui arrivano quasi a termine, saremo sempre in ritardo, quindi questo più un incontro di lavoro. Abbiamo qui, sono venute dal Venezuela l'ambasciatrice venezuelana in Bolivia, Cris Gonzales, abbiamo una deputata dell'Assemblea Costituente, Maria Alejandra Diaz, c'è la console, la ex console per la verità, perché da un mese è stata sostituita, del Sud Italia, Amarillis Gutierrez, e poi Joselina Guevara, che oltre a lavorare per l'Università Romulo Gallegos in Venezuela, con la quale abbiamo stabilito una serie di contratti accademici su diverse università italiane, è quella che ha promosso un po' assieme a me tutta questa iniziativa. Quindi diciamo, le compagne venezuelane sono per noi un pozzo di informazioni e anche di indicazioni sulle necessità economico-politiche su cui ragionare. Dopodiché noi abbiamo provato a mettere assieme un gruppo di ricercatori italiani e stranieri, un gruppo di militanti, alcuni studenti, insomma persone che nel corso degli anni abbiamo visto interessati a questi temi, abbiamo visto che potevano dare un contributo allo studio. In realtà questi due giorni di studio che stiamo facendo appunto è più per organizzare dei lavori che non per esporre dei risultati di ricerca. Quindi diciamo, vi ringrazio per avermi dato modo di raccontarvi queste cose, però poi sulla demistificazione degli eventi dell'ultima ora sarebbe più opportuno, se volete vi faccio parlare con qualche compagna venezuelana piuttosto che essere io a fare da filtro.
Se parla in italiano benissimo, se no noi non saremmo in grado a fare nessuna traduzione qui in studio.
Diciamo, se vuoi io ti posso, se avete
se
domande
poi c'è
puntuali,
una venezuelana
aspetti,
che ci aggiorna pure dei lavori che voi state portando avanti, e anche non è solo per cosa, noi abbiamo visto sparire il Venezuela dalle informazioni, allora approfittavamo per dire che evoluzione sta avendo là, perché non avevamo più, non avendo più notizie da quelle.
Ma come sai, diciamo, la situazione lì c'è stata una grossa accelerazione dal punto di vista della destabilizzazione del tentativo di golpe, del golpe in corso, che però dal punto di vista politico-militare fondamentalmente è fallito. C'è quel tentativo di sperare che a livello internazionale questa indignazione fondata su in gran parte su notizie false e comunque su un atto assolutamente incostituzionale a partire da questa autoproclamazione di Guaidó come presidente, che vi ricordo insomma in Venezuela l'opposizione quando vince le elezioni legislative è molto divisa al suo interno, in realtà le vince sulla base di un cartello elettorale che come unica cosa che ha in comune è l'essere contro Maduro. Quindi quando poi ottengono la maggioranza in Parlamento, alla Camera, devono decidere, devono eleggere il loro rappresentante, il loro presidente, il presidente della Camera, e non essendoci una coalizione unita stabiliscono l'accordo di fare a turno un anno per uno. Quindi praticamente ogni 5 gennaio gli esponenti dell'opposizione hanno mandato, secondo un piano già stabilito dall'inizio, un differente presidente. Per 3 anni fila tutto liscio, ovviamente non sono presidenti che fanno cose particolarmente favorevoli al governo, è un'opposizione, però nessuno si autoproclama un bel niente, è il turno del gringo americano, il quale fa questa accelerazione proprio per forzare in direzione di un golpe vero e proprio. Però ecco, dicevo, sul piano poi militare e politico, nonostante i grossi fondi che sono stati utilizzati per tentare di favorire le defezioni a tutti i livelli, in realtà non c'è stato un cedimento né dal punto di vista militare né dal punto di vista dei ministeri, quelli più sensibili, quelli economici, il petrolio, la pianificazione. Quindi da quel punto di vista io direi che le notizie più recenti mostrano che questo tentativo di destabilizzazione in questo modo è rientrato, è stato respinto più che rientrato. È stato respinto, ovviamente, voglio dire, anche con sparatori e morti. Quando si vanno a destabilizzare le iniziative di piazza sono poi i comitati bolivariani che devono difendere il potere del governo attraverso una militanza di piazza. Quindi anche le immagini degli attacchi, delle sparatorie che poi vengono raccontate sempre al contrario, come questo governo bolivariano che respinge col fuoco i manifestanti che li contestano, in realtà poi sono dei cecchini che sparano su dei manifestanti pro Maduro. E a questo punto questo sistema di difesa anche di un popolo almeno in parte armato poi ha le sue strutture per poter difendere anche sul campo questi attacchi. Quindi questo è il fronte politico-militare, che però appunto può essere demistificato, cioè per chi capisce un po' lo spagnolo, anche i video che fanno un'analisi sistematica, così come è accaduto in Libia, in Ucraina, cose che non passano per i media principali, però chi si arma anche di un po' di pazienza queste cose, questi servizi di demistificazione li trova. Più difficile è trovare delle analisi dei processi più profondi che ci stanno dietro, quindi demistificare e far vedere che vengono raccontate delle bugie credo che è un lavoro difficile da trasmettere, ma è un problema di diffondere delle notizie che in qualche modo si possono trovare. Capire le cause di questi processi è più difficile. Sul piano, dicevo, quindi politico-militare direi che è rientrato, però il fatto di aver inasprito nel lungo periodo le sanzioni e l'embargo, quindi di aver coinvolto non solo l'Agenzia del Petrolio, che è la principale fonte di denaro, di ricchezza attraverso cui procurarsi poi tutte le altre merci, ma soprattutto anche l'attacco finanziario alla banca centrale, ha creato ovviamente molti problemi che si scaricano interamente su tutta la popolazione.
Senti,
quindi la guerra economica è una guerra di lunga durata, si preannuncia come tale. Gli Stati Uniti hanno già dovuto, essendo poi il primo paese che importava il petrolio venezuelano, stanno già rivedendo completamente la struttura dell'import di petrolio, che non può più essere acquistato appunto dalle compagnie venezuelane, si riorientano verso il Canada e verso altri fornitori. Questo dimostra che stanno pagando, quando si fa l'embargo a qualcuno c'è sempre un costo anche per chi lo fa. Sono evidentemente gli Stati Uniti in questa fase convinti di potersi permettere di affrontare una guerra, un attacco al Venezuela di lunga durata, in cui il petrolio sarà una delle armi, il petrolio e la finanza sono le armi per strangolare il popolo. La risposta che sta dando il Venezuela è di riorientarsi a livello internazionale su altri fronti, quindi con accordi che peraltro è molto difficile da assicurare, perché quando non si ha accesso ai mercati finanziari significa che se voglio fare uno scambio petrolio contro medicine non posso vendere il petrolio e poi comprare le medicine, ma devo trovare un governo, un paese disposto a intraprendere un accordo di questo tipo. Quindi è sicuramente tutto più difficile, però mette anche in moto dei meccanismi espliciti attraverso i cui pianificare una soddisfazione dei bisogni in Venezuela, non più attraverso meccanismi finanziari, ma attraverso meccanismi che ora come ora, non per scelta ma per obbligo, devono passare per accordi di lungo periodo, in cui quello che ha da offrire oggi il Venezuela è fondamentalmente un petrolio che da quando è scattato l'embargo anche su questo ha costituito un po' il grosso problema dal punto di vista delle risorse economiche e finanziarie.
Ma dal punto di vista di un economista, che, quale immagino tu sia, giusto?
Guarda, ti sento un po' male, se parli più forte.
Pronto, mi senti? Mi senti meglio
sì.
Così? Dicevo,
sì.
Tu sei un economista, giusto?
Sì.
Ok, quindi da un punto di vista di un economista, il fatto che un'economia nazionale, per di più attaccata da più fronti finanziari e dell'economia reale, quindi il fatto che un'economia nazionale si basi su principalmente produzione e esportazione di petrolio, chiaramente rende questa economia piuttosto fragile, no? Perché dipendente appunto dal mercato internazionale del petrolio. E secondo te non ci sono anche delle prospettive invece di diversificazione dell'economia, anche appunto in una prospettiva di lungo periodo, in cui in teoria dovremmo basare di meno i nostri consumi sulla produzione di petrolio?
Allora, ci sono i proclami su quello che sarebbe bello e poi le situazioni reali. Il Venezuela oggi è il primo paese per riserve di petrolio dimostrate, e quindi se poi nel lungo periodo si rivedranno i consumi mondiali di petrolio, oggi come oggi comunque il Venezuela, rispetto alle classiche economie storicamente a carattere monotematico, che avevano una monocultura, una sola produzione, insomma non è la canna da zucchero che stanno esportando, ma il petrolio che tutti vogliono e che ha un prezzo che giustamente tu sottolinei può creare molta instabilità, perché se quella è la tua fonte di ricchezza, a seconda che venga venduto a 60, a 6 o a 100 dollari al barile, cambia molto. Oggi come oggi la situazione di partenza è questa, che nei paesi che hanno una risorsa forte, che gli consente quindi di intraprendere determinati processi, sia possibile e sia necessario poi avviare dei processi di trasformazione economica, in quel caso veramente un processo di industrializzazione orientato al soddisfacimento dei bisogni del popolo venezuelano. Questo è il dato, penso, da cui si parte sempre quando si ragiona su un percorso verso il socialismo. il socialismo cerca di soddisfare i bisogni, per cui da lì si parte e si cerca il modo per farlo in modo economico. Ora, pensare di trasformare la struttura di un paese da un anno all'altro è molto difficile. Il fatto che il Venezuela sia anche a capo, soprattutto lo era con Chavez, di un processo di unificazione dell'America Latina, un po' come Gheddafi ha tentato il processo di unificazione del continente africano, che sono due paesi con molto petrolio, evidentemente ha preoccupato i centri capitalistici, quindi le attenzioni che loro hanno ricevuto sono per il duplice aspetto: un tentativo di socializzare le risorse, cioè due paesi con cui il petrolio è nazionalizzato, era nel caso della Libia, quindi all'interno di un'economia con un progetto socialista, e l'idea che questo processo socialista possa essere poi esteso e quindi da una parte all'America Latina, dall'altra all'Africa. Evidentemente a chi ha interessi economici in questi due continenti la cosa dà un certo fastidio. Dal punto di vista del progetto di Gheddafi in Libia o di Chavez in Venezuela, il fatto di avere risorse economiche che potevano finanziare questi processi di unificazione e di estensione di un processo socialista all'interno del continente erano la chiave vincente, se vogliamo, e anche la chiave per cui ha tirato poi le ire dell'imperialismo. Dal punto di vista sia dell'Africa che dell'America Latina, è ovvio che essendo stati storicamente giardini, orti e comunque terreno di sfruttamento e di colonizzazione, è chiaro che le basi di partenza non possono che essere il risultato del processo di colonizzazione. Ora, decolonizzare queste aree significa partire da realtà contraddittorie. Muoversi all'interno di una realtà contraddittoria non significa sbrogliare le contraddizioni istantaneamente, significa utilizzare le contraddizioni esistenti cercando di metterle al servizio di un processo rivoluzionario. Il petrolio oggi è una grossa fonte di ricchezza dal punto di vista del finanziamento di un processo rivoluzionario. Sono d'accordissimo sul fatto che non si può immaginare un socialismo fatto sull'esportazione di petrolio, però è altrettanto vero che durante questo processo è inevitabile che oggi quello che può dare vigore al processo, che può quantomeno respingere questo attacco che stanno subendo, è con le ricchezze di cui dispongono. Quindi il fatto che il Venezuela, oltre al petrolio, abbia una grossa ricchezza mineraria in generale, effettivamente dal punto di vista di chi cerca di dare impeto a questo processo di sviluppo è il dato da cui si parte. Noi abbiamo questo, vediamo come organizzare poi un'economia che avrà nel medio lungo periodo una struttura diversa, ma la costruiamo con i proventi di queste cose che noi abbiamo oggi. Prescindere da questo e cominciare a ragionare su un'energia pulita e su tante cose che possono apparire desiderabili in un mondo socialista non fa che esacerbare le contraddizioni che già ci sono. Se hai petrolio oggi, non importa se inquini o non inquini, intanto vendi questo. Dopodiché, con le risorse che ottieni, cerchi di reindirizzare il tuo processo di sviluppo. Però, per ora, è ovvio che la vera questione è riattivare i meccanismi di esportazione del petrolio.
Va bene. Tornando al vostro convegno che sta prendendo luogo in questo momento a Brescia, pensate di elaborare un documento riassuntivo? Pensate di elaborare delle raccomandazioni politiche?
Come ti dicevo, il nostro non è un convegno che vuole produrre atti, il nostro è un tentativo di lanciare un progetto di ricerca congiunto utile a una lotta. Per cui non usciamo con dichiarazioni o cose di altro tipo. La cosa con cui spero che riusciamo a concludere questi incontri che stiamo facendo in questi due giorni è di un piano di lavoro ben definito, in cui le diverse persone che stanno intervenendo con diversi percorsi, diverse competenze, riescano a lavorare assieme. Per cui è un inizio di studio, non è il momento di stare già a dire quello che troveremo. Ovviamente avviamo una ricerca con le nostre idee, con delle idee che ci stiamo chiarendo assieme, tutti hanno ovviamente già riflettuto su questo, quindi non ci siano i risultati. Cominciamo a studiare assieme perché ognuno di noi ha già fatto uno studio. però francamente questo tipo di incontri per noi non vuole essere l'ennesimo tentativo di divulgare quattro cose che si sanno, ma il tentativo di andare a ricercare cose che per ora sono ancora confuse, vorremmo chiarire quelle a noi e poi tentare anche di renderle fruibili ai referenti venezuelani che sono interessati a questo processo, e ovviamente poi ci sta anche un'attività di divulgazione, però più che la divulgazione in questo caso per noi è importante individuare quelle dimensioni problematiche dal punto di vista finanziario, economico e politico sulle quali cercare di dare noi un contributo.
Va bene così, ok, diciamo che la cosa, noi la perplessità che noi abbiamo sempre sia sul Venezuela, sia quella che abbiamo avuto sul Brasile, sia su altri tentativi, la cosa è che purtroppo questi paesi si sono legati a una monocultura di fatto, non si è mai sviluppato un'economia di autosufficienza, no? Nel senso che il Venezuela oggi quello che soffre è soffre di mancanza di generi alimentari. Possibile che non c'è sta una prospettiva anche di produrre un minimo di autosufficienza alimentare? No, l'agricoltura non è importante quanto al petrolio pure, cioè perché risorse ne sono girate parecchie, certo, l'hanno investito per la sanità, per la scuola, però sarebbe stato importante investirle anche per uno sviluppo economico di autosufficienza alimentare.
Anche perché il popolo, allora, se il lavoro, non può mangiare, chiaramente a un certo punto magari è pure difficile riuscire a tenerlo unito a degli ideali.
Allora, il motivo per cui non ci sono risorse alimentari, o meglio il motivo per cui il popolo venezuelano non ha accesso a risorse alimentari, non è il petrolio, è il fatto che c'è un embargo e in un'economia, in tutti i paesi del mondo ci sono dei flussi di import e di export, nessun paese è autarchico e l'autonomia alimentare ovviamente appare come il problema quando tu sei strangolato per ragioni che possono essere di tipo completamente diverso.
No, ma infatti questo è chiaro, che insomma che ci sia un embargo che sia attaccato da una delle potenze più importanti del mondo con i rispettivi alleati, questo è chiaro e non c'è da mettere assolutamente in dubbio, però chiaramente è anche, cioè, a fronte di una crisi così pesante che è anche così lunga che il Venezuela sta vivendo.
I compagni, il popolo venezuelano prima dell'embargo mangiava. Ha smesso di avere l'accesso alle risorse alimentari non perché gli hanno tagliato l'accesso agli alimenti, ma perché gli hanno tagliato l'accesso alle esportazioni di petrolio. Allora, ogni economia deve importare ed esportare, anche per produrre grano, serve il petrolio.
Sì, però la questione che poniamo noi è un'altra. Siamo consapevoli.
Ma guarda che è molto chiara la cosa che avete posto.
Ma perché nel corso dei decenni non c'è stata una riforma agraria? Perché non ci si è battuti fino in fondo per creare quello che diceva Ettore e Giulia, un'autosufficienza di tipo alimentare sul terreno non solo agricolo ma anche sul terreno industriale? Non c'è stata una progressione anche nei momenti in cui la situazione non era di questo tipo? Certo, oggi viene appesantita dall'embargo e dal tentativo interno ed esterno di rimettere mano le parti reazionarie, di rimettere mano sul Venezuela. Cioè, questa c'è una questione di fondo che viene da lontano, che noi non possiamo eludere.
Da lontano mi puoi dire anche un po' gli anni, perché non so se parliamo dello stesso processo. Da lontano da dove?
Da lontano anche dal momento in cui poi i governi bolivariani si sono insediati. Poi lascia perdere quello che c'era prima, che era un merdaio, no? È evidente che lì c'erano i latifondisti, i proprietari dell'economia.
E tu pensi che quando tu avvii un processo rivoluzionario istantaneamente risolvi i problemi
io penso che si debbano avviare, non risolvere. Questo è il punto. si debbano avviare, non è che sono pazzo, c'ho pure un'età sufficiente per capire che i processi sono è evidente che lì in la situazione venezuelana sarà una lotta politica ed economica di lunga lena, sia all'interno sia nei rapporti internazionali. Su questo io convengo con te, però elementi anche nei momenti migliori del Venezuela che potessero avviare, non risolvere alcuni processi, purtroppo non sono stati sufficienti.
Beh, però io mi dico, su questo francamente mi interessa di più la parola delle persone che in Venezuela lo vivono e che in Venezuela lottano, che qui invece ci danno una rappresentazione di questi processi abbastanza discordante con quella che tu fornisci, e che sono qui proprio perché lungo questi processi che si sono inceppati proprio perché stavano funzionando e proprio perché stavano rendendo realizzabile, rendendo credibile un progetto anche di estensione del modello socialista chavista ad altri paesi dell'America Latina, proprio lì si è accelerato la necessità di far saltare questo esperimento sociale e politico di tipo rivoluzionario verso il socialismo, che è un percorso che non ha mai messo alle corde la borghesia è rimasta lì, non è stata messa né al muro né fuori. C'è stato un processo di cambiamento via elettorale, e questo ovviamente si sbatte in faccia quotidianamente le contraddizioni di un paese che cerca di realizzare un processo verso il socialismo con una borghesia interna che ovviamente sgomita, certo. Ed è legata a filo doppio, proprio per ragioni storiche che tu prima richiamavi, a pezzi di grande capitale internazionale, quindi il gioco di pezzi economici importanti della società che sbraitano contro un tentativo di potere popolare costruito secondo il modello chavista, ovviamente crea un problema. Sì, ragionare di Venezuela senza considerare questi elementi non porta lontano.
Guarda che non c'è mica dissonanza tra quello che tu dici e quello che noi sosteniamo. C'è un tentativo nel rispetto totale del popolo venezuelano, perché tu hai ragione, qui è un conto parlare da
no, comunque la questione, ti voglio anche spiegare un po' l'iniziativa che noi facciamo.
Però noi
se delle persone
anche,
partono dal Venezuela e dall'America Latina per venire da noi a cercare di interagire, è perché l'idea che abbiamo in questo lavoro che facciamo assieme è che queste priorità e queste descrizioni, ovviamente noi le studiamo e le analizziamo con le lenti che fanno parte del nostro percorso storico politico, del nostro modo di analizzare le cose, però io fondamentalmente se è stato fatto molto, se andava prima fatto un programma di edilizia popolare per far avere una casa a tutti, o andava fatto prima un programma di autonomia alimentare o altro, su queste cose credo che è più interessante il giudizio di,
guarda,
chi in quel paese queste cose le ha vissute, perché comunque tu oggi scopri che non ci sta l'autonomia alimentare, però non ti sta interrogando sul fatto che su altri percorsi delle dimensioni sociali sono stati fatti
da
avanti.
Io non mi interrogo su questo,
vorrei parlare l'ultima cosa che mi interessa fare è mettere i voti ai governi. Io sto qui a cercare di mettere il mio cervello al servizio assieme al cervello.
Ma guarda, tu non devi prendere sta cosa
compagni,
come un appunto.
Posso finire di parlare, però
ma fammi dire qualcosa a me.
Io voglio tornare al sto coordinando un workshop e mi fa piacere parlare con voi. Avete delle informazioni che mi chiedete, datemi modo di esporle poi.
Vai, sei tranquillamente libero di dire tutto.
Di lavoro che siamo...
Noi avevamo fatto solo un'osservazione, così. Tu ci stai dando delle spiegazioni che noi le stiamo recependo.
Io ti sto dicendo come noi stiamo provando a ragionare sull'osservazione che tu mi hai fatto. E l'osservazione che tu mi hai fatto è un'osservazione che giustamente parte dalle contraddizioni che quotidianamente vive il popolo venezuelano, e io ti stavo rispondendo che il modo nostro di lavorare è quello di sentire queste contraddizioni come si sono sviluppate in Venezuela da parte di persone che lì ci vivono e ci lottano. Quindi quando noi da qui possiamo ritenere, avete introdotto l'aspetto dell'autosufficienza alimentare, è un aspetto, loro ne vedono altri, e quello che noi tentiamo di fare è di capire le priorità come si stanno sviluppando e vedere di provare a fare qualcosa per cui non mi interessa stare a dire se si poteva fare di più o fare di meno, quello è ovvio che lo studio anch'io, ma non sono il professore che mette i voti, sono un ricercatore che prova almeno un processo rivoluzionario.
Va bene, senti, se mi consenti così, guarda, io credo che tu stia facendo anche personalmente un ottimo lavoro, ma soprattutto mi pare molto meritoria questa assemblea, questo convegno che voi state facendo a Brescia. E da questo punto di vista tu non metti i voti, ma nemmeno noi stiamo mettendo i voti, stiamo cercando, come posso dire, di allargare in maniera critica la discussione. Io penso che il lavoro meritorio che state facendo, sperando che vada in porto in maniera positiva, possa essere anche, diciamo, da un punto di vista da un certo punto di vista reso pubblico, perché mi sembra molto...
Ma certo, ma l'obiettivo infatti è quello. Io l'unica cosa che vi dicevo in apertura è che questa qui è un po' un inizio di un processo in cui proviamo veramente a vedere se riusciamo a coordinare pezzi di una mente collettiva che forse nemmeno esiste, e stiamo cercando di crearla. L'obiettivo ovviamente poi è quello di intervenire sul concreto, sul reale, sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista di diffusione delle conoscenze, cioè le cose che studiamo mica le studiamo per tenercene nel cassetto. Quindi ovviamente poi in questo nostro percorso ci saranno dei momenti invece più di convegni espositivi del percorso di studio che abbiamo fatto, dei risultati che forse otterremo, un momento di confronto politico con chi è interessato a questi temi, anche per vedere se i ragionamenti che noi facciamo risultano convincenti oppure no. Quindi una fase poi di più aperta ci sarà senz'altro. Quello che dicevo in apertura è che noi qui, anche se abbiamo un po' tutti ovviamente le idee chiare su tante questioni, però partiamo molto umili, quindi il nostro tentativo è di affrontare questi problemi politici in chiave scientifica e cercare di fare le cose in modo rigoroso, e per questo sarebbe un po' contraddittorio da parte mia adesso dirti io la vedo così. Io ho come tutti quanti, ho delle opinioni, però quando intraprendo un percorso di approfondimento scientifico è perché voglio capire meglio questi percorsi e forse anche rimettere in discussione l'opinione che adesso ho, che è fondata appunto su conoscenze pregresse. Però il fatto di interagire, andare a vedere, capire anche, diciamo, avere accesso a dati che probabilmente altri non possono vedere, perché il fatto di lavorare con esponenti del governo venezuelano, comunque con contatti anche a ministeri che hanno dati sensibili, che per ragioni di fare attenzione all'uso che ne viene fatto da una propaganda controrivoluzionaria non possono essere diffusi, il fatto di poter vedere un po' meglio l'economia anche a partire dai dati per noi non è un privilegio da fichetti, così io ho i dati e tu no, è lo strumento attraverso il quale interagire con non dico il governo venezuelano, con il potere popolare venezuelano, perché qui abbiamo una struttura di potere anche che è molto diversa come organizzazione da quella nostra. Quindi occuparsi di Venezuela poi significa anche capire che la struttura di potere è articolata in modo diverso, e quindi quando poi ci si relaziona a livello politico con un paese come il Venezuela, i gradi per arrivare a certi livelli e i meccanismi per arrivarci sono diversi, e stiamo provando a fare quello che possiamo, insomma.
Bene, no, noi ti ringraziamo, nel senso che poi queste cose servono anche a capire le condizioni nostre, no? Perché poi sembra che noi parliamo del Venezuela, però sicuramente queste esperienze ci fanno guardare pure all'interno là. La mia domanda inizialmente non era una provocazione. Guarda, per tu mi dovevi dare una cosa, era una mia riflessione, perché dato che la borghesia mondiale approfitta di questa situazione, cerca di strangolarti dal punto di vista dove tu sei più debole, dice allora, a te serve il grano e io sono un dedo più al grano e te faccio morire. Che però il Venezuela ha risposto in un altro modo, perché poi quando parliamo del Venezuela non è Guaidó, perché il popolo venezuelano ha resistito quando hanno tentato di far fuori Chavez, sta resistendo adesso che stanno cercando di far fuori Maduro, perché poi è stato il popolo che si è messo in mezzo, e sicuramente quelle contraddizioni il popolo magari le vive, ma ha vissuto anche una condizione in cui si è trovato con questo modello di società che siete, alcuni vantaggi che erano aspirazioni lontane, perché è chiaro che noi sappiamo che c'è stato un intervento sanitario, un intervento di migliorare le condizioni della vita del popolo venezuelano. Non a caso il popolo.
E questo è anche il motivo per cui Chavez era amato da tutti. Insomma, su questo diciamo che non c'è. È il popolo che scende in piazza quando gli Stati Uniti pensano di fare il golpe, fanno il golpe e devono restituire Chavez, perché il popolo scende in piazza, perché c'è una struttura di rapporti di potere, come dicevo prima, in quel tipo di percorso.
Era solo una riflessione, perché
in cui il comandante presidente è comunque legato a filo doppio ai meccanismi popolari che lo sostengono, per cui sono meccanismi di potere diverso. Io sono d'accordissimo con quello che dicevi tu sul fatto che in fondo la nostra crisi e l'attacco al Venezuela fanno parte di uno stesso grande problema. A questo riguardo ti voglio dire che questi due giorni che stiamo facendo, sabato e domenica, di riflessione sul Venezuela, si inseriscono subito dopo una 5 giorni che abbiamo fatto, che aveva carattere invece più divulgativo, era una scuola estiva, sulla crisi economica nell'Unione Europea e le lotte sociali. Quindi la nostra idea è che questi cicli che facciamo di riflessione di scuole estive sulla crisi e le lotte, poi ogni volta viene seguita da un workshop, quindi chiamiamolo un momento di confronto, di coordinamento dei lavori, che poi ci aiuta anche a capire, a prepararci, diciamo, per approfondire diversi temi che via via si sviluppano. Quindi anche questa cosa di focalizzarci sul Venezuela per noi è assolutamente parte di una riflessione più generale sulla crisi e sul fatto che la crisi economica trovi poi risposte articolate in modo molto diverso a livello di lotte sociali. Il nostro tentativo è quello, dicevo prima, di dare il più possibile un supporto scientifico alle lotte sociali, quindi anche la riflessione sulla crisi economica è già impostata in questa chiave. Quindi sono d'accordissimo sul fatto che l'attacco al Venezuela, la crisi del popolo venezuelano, le crisi che viviamo noi non possono che inquadrarsi, se vogliamo affrontarle in modo serio e vogliamo veramente costruire un percorso scientifico verso il socialismo, non possono che essere analizzate come pezzi di una contraddizione generale del modo di produzione capitalistico che si sbatte in faccia in questa fase imperialista che oramai ha più di un secolo di sviluppo, si sbattono in faccia in modo diverso in diversi pezzi del mondo. Però di fatto stiamo tutti quanti cercando, o meglio, siamo tutti quanti subendo una contraddizione, che è la contraddizione del capitale, un capitale che entra in crisi e che deve imporre un saggio di sfruttamento più grande ai lavoratori come condizione per risollevare un saggio di profitto che alle imprese sta sempre stretto, e questo ovviamente pone poi la necessità di avviare da parte di chi invece è sfruttato, la necessità di trovare il modo di rispondere. Quindi combattere contro lo sfruttamento non è una lotta individuale, è una lotta sociale, e sempre di più quando il capitale internazionalizzato ti aggredisce all'interno del tuo paese, nei rapporti centro-periferia dell'Unione Europea, nei rapporti tra blocchi diversi a livello internazionale, ti costringe anche ad organizzarti a livello sempre più grande dal punto di vista dei lavoratori. Certo. Però queste cose si studiano, si deve capire quanto il capitale è già riuscito a dividere i lavoratori gli uni dagli altri a tutti i livelli. Noi oggi in Italia per esempio abbiamo un grosso problema quando si parla di lotta di classe, perché abbiamo una classe dei lavoratori che non si autoriconosce più niente. Abbiamo il lavoratore bianco contro il lavoratore nero, nazionale contro immigrato, donna contro uomo, vecchio contro giovane, lavoratore pubblico contro lavoratore privato, pensionato contro lavoratore, disoccupato contro lavoratore. Però tutti quelli che io ho detto fanno parte della classe lavoratrice. Noi questi processi li stiamo subendo. In Italia dobbiamo organizzarci, in Italia, e questo è un po' una dimensione comune anche a molti paesi europei, il modo in cui questa crisi capitalistica si sbatte in faccia al Venezuela ha una storia un po' diversa. Quindi sicuramente siamo pezzi di uno stesso grosso processo, sicuramente la lotta di classe è una lotta che, essendo il capitale internazionalizzato, non bisogna fare grossi discorsi sull'internazionalismo comunista. È il dato oggettivo che ti obbliga a quel ragionamento. Dopodiché però è anche vero che nel declinare le risposte a livello politico, in contesto nazionale, per rispondere a determinate contraddizioni, può essere più efficace o non efficace del tentativo invece di organizzarsi a livello internazionale. Quindi non è di questo che io posso ragionare qui, però è chiaro che il fatto stesso di mettere su uno stesso piatto di analisi questioni di crisi dell'Unione Europea, che è quello che abbiamo fatto da lunedì a venerdì e sabato e domenica, spostare l'accento sempre con lo stesso approccio sulla questione venezuelana, nella nostra testa ha esattamente uno schema generale di riferimento, che è quello che tu dicevi, di un capitale che ti attacca sotto vari punti, e che quando noi studiamo il Venezuela in realtà stiamo studiando noi stessi anche, quando cerchiamo di promuovere una maggiore efficacia attraverso l'uso scientifico della teoria economica, metterlo al servizio di una lotta verso il socialismo, se lo facciamo per il Venezuela lo facciamo per noi stessi.
Bene.
Non è tanto, dimmi.
Bene, guarda, tanto sicuramente questo è un tema che noi lo trattiamo più ripetutamente, sicuramente ci ritorneremo dentro, vediamo i sviluppi, poi valuteremo pure sto lavoro che è sicuramente prezioso che state facendo voi, che non sarà un documento finale che darà una cosa, ma sicuramente ci saranno documenti.
Guarda, sicuramente facciamo un report di questa cosa, ecco, però quando documento finale, ecco, se uno si aspetta che noi
ci aiuta a riflettere,
non individuiamo un bel niente, individuiamo un percorso di studio per il momento.
Benissimo. Saluto e ti ringrazio, alla prossima occasione di sicuro approfondiremo meglio questo tema che ci riguarda. Noi l'altra domenica avevamo parlato del Brasile, avevamo parlato insomma questo argomento, dato che dopo dobbiamo trattare pure la Siria, l'Iran, che non è che è molto lontano dalle dinamiche che si scatenano pure in Venezuela. Lì c'è uno Stato in un certo modo, eppure stanno trovando pretesti di abbattere pure quell'altro modello, perché il capitalismo è talmente avido che non vuole lasciare spazio a niente che non sia quello che vuole lui.
Dove c'è petrolio e socialismo
è un problema,
stabilizza.
Va bene.
Poi non è se il socialismo è il modello che piacerebbe a noi, quello ideale da manuale, ma dove si socializzano i mezzi di produzione e si provano a mettere al servizio di qualsiasi tipo di obiettivo che non sia vendere petrolio agli Stati Uniti al prezzo che gli Stati Uniti decidono, questo evidentemente può creare qualche problema.
Okay.
E poi ci sono anche dei leader politici che hanno la loro visione, ovviamente le ragioni per andare a dare qualche fastidio ci sono tutte.
Ok, grazie.
Grazie di avermi fatto questa chiacchierata con voi.
Grazie, salutami Francesco.
Certo, ma poi ve lo rimando a Roma un po' più stanco, però poi me lo tengo io un po'.
Sì, va bene.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao, compagni. Ciao, ciao.
No, senti, ma a me le ultime frasi che di, come si chiama, Lorenzo?
Giulio.
Le ultime frasi di Giulio mi sembrano molto significative, no? Perché riponevano al centro una questione fondamentale. L'internazionalizzazione del capitalismo e della finanza è chiaro che ci chiama ad una lotta che deve vedere al centro, diciamo, una visione internazionalista delle lotte stesse. Questa qui poi, sai, è un argomento sul quale bisognerebbe spendere delle serie riflessioni, però insomma mi sembra che la discussione con Giulio sia stata, diciamo, proficua anche nei momenti in cui ci sono stati magari dei contrasti, ma anche necessari, perché insomma non è che noi avessimo posto delle questioni peregrine quando si diceva, insomma, per l'appunto, che al di là degli attacchi interni della borghesia venezuelana e delle grandi borghesie internazionali degli Stati Uniti, comunque una riflessione pure su qualcosa che non è andato all'interno dei governi bolivariani.
Bene, guarda, noi adesso abbiamo un'altra, diciamo, corrispondenza. C'è un'iniziativa che si sta facendo all'Aquila, ci sono dei detenuti che fanno sciopero della fame, stanno facendo un presidio, i compagni sono sempre in moto a difendere chi sta l'ultimi, e su questo vengono represi. Pronto? Pronto?
Sì, mi sentite?
Sì, ora
perfettamente. Adesso avevo lasciato basso il cursore, capito? Dimmi, sì. Ti dice tutto, Giulia.
Allora, niente, io l'iniziativa davanti al carcere dell'Aquila inizia alle 15. Quindi, insomma, volevo avvisare chi ci ascolta da
che
Roma.
Ci che... fa in tempo andarci all'Aquila.
Anche
perché andare all'Aquila con questa temperatura che ci stanno a Roma si starebbe sicuramente meglio, si respira bene, perciò ho uno sforzo anche piacevole andare sotto il carcere dell'Aquila, perché è abbastanza una zona fresca.
Se puoi raccontare a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici.
Mi permetto un attimo di aggiungere qualcosa di
grazie.
Più. Siamo al 26esimo giorno di sciopero della fame e il carcere dell'Aquila è a un'ora e 10 minuti da Roma, da dove stiamo parlando. E quanto sta accadendo è uno sciopero della fame che è iniziato proprio da quelle celle, da parte di Silvia e Anna, e adesso si è aggiunta anche Natascia, che è una compagna che prima è stata estradata dalla Francia, è arrivata a Rebibbia e poi è stata trasferita nella stessa sezione, per cui si sta lottando per vederla chiudere per sempre. Anna e Silvia hanno iniziato questo sciopero della fame pretendendo che quella sezione venga chiusa e che non possa rinchiudere nessuna donna, e è al centro di appunto questa rivendicazione dello sciopero della fame, a cui si sono aggiunti anche altri compagni da altre carceri, e sono numerosissime le iniziative che ci sono state sparse per l'Italia, ma anche molto molto fuori dai confini di questo paese, tantissimi attestati di solidarietà. E quello che c'è da aggiungere di molto importante è che lunedì scorso c'è stata un'iniziativa di lotta all'Aquila, l'occupazione del comune e l'occupazione di una gru al centro della città, proprio la gru principale che sta lavorando alla restaurazione del Duomo a 10 anni dal terremoto. Grazie a questa occupazione è uscita la notizia quantomeno dello sciopero della fame in corso, che è arrivata anche sul TG regionale, e da dentro il carcere hanno sentito questa notizia, e da quel giorno sono in corso delle battiture in 41 bis, sicuramente al femminile. Sappiamo che 8 detenute stanno partecipando a una battitura in solidarietà con lo sciopero della fame, mezz'ora ogni giorno vicino all'ora del pranzo, e si sono uniti anche altri detenuti che sono nella sezione maschile del 41 bis. Al momento non sappiamo numericamente qual è l'adesione a questa battitura, ma sono tuttora in corso. Allora, qua siamo di fronte a una lotta che si sta portando avanti dentro un carcere davvero vicino, ma non è l'unico carcere che è in lotta. Sono parecchie le notizie di rivolte, di proteste dentro le carceri sparse per tutta Italia, e il dato che c'è da prendere in considerazione è di come il 41 bis, grazie a ogni capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, stia penetrando passo per passo su tutto il sistema carcerario. Sono tantissimi gli esempi che si potrebbero riportare, dai processi in videoconferenza, dai GOM che adesso sono anche nelle sezioni AS2, o ad esempio anche l'ennesima circolare del DAP che impone il fatto che non si possa avere la televisione accesa dopo la mezzanotte. Sono parecchie delle cose che ecco, stanno permeando, cadono a pioggia dal 41 bis a tutto il resto del carcere. Ecco, questo dato dovrebbe quantomeno essere preso in considerazione dai compagni e delle compagne. Se esiste una punta dell'iceberg così violenta come quella del 41 bis, che piano piano sta penetrando su tutto il sistema carcerario, è qualcosa che dovrebbe quantomeno allarmarci e quantomeno metterci in una posizione di sostenere chi sta lottando contro questo sistema, e non lo stanno facendo soltanto per la loro condizione, quella che si stanno vivendo dentro la S2 dell'Aquila, lo stanno facendo per tutte noi.
Certo.
Allora l'appuntamento è oggi pomeriggio alle 15 all'Aquila, sotto il carcere.
Davanti il carcere dell'Aquila. Il lato è quello della COP, di non andarsi a perdere intorno al carcere, di cercare su sti smartphone dove è la COP, vicino al carcere, e il lato da cui entrare è proprio quello. Io penso che tutte e tutti quanti possiamo farcela a raggiungere l'Aquila in 3 ore.
Benissimo, noi sollecitiamo i compagni a essere attivi, a non lasciare
sguarnito questo presidio, che sia un presidio visibile e partecipato. Pertanto sollecitiamo i compagni che possono arrivare, dato che l'Aquila su due passi, l'unico problema che c'è all'Aquila è che poi bisogna pagare 10 euro da autostrada, quello è.
Vabbè, sti cazzi, rinunciamo a due spritz.
No,
no,
io lo solo lo facevo per polemizzare, perché questi qua fanno troppi sordi, hai capito? Volevo solo essere polemico con i caselli autostradali, dato che mi è piaciuta l'iniziativa dei gilet gialli, che come lotta hanno assunto questo, a mettersi a liberare i caselli, a non far pagare più i pedaggi autostradali. Allora era solo una battuta.
Va bene, Ettore, scusa, ma sono abbastanza come dire, seria.
Certo.
Va bene, dai.
Grazie per aver chiamato.
Ciao, grazie. Va bene, allora mettiamo uno stacco musicale, poi vediamo.
Rosso 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove tra le strade, per le piazze, contro il muro delle razze. Chi resiste, chi ci magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista, Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Ma Roma città aperta, sguardo acceso, sempre allerta, dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio, le strozzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9 Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore. Se
Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e seguendo un fil rouge, prima nella prima parte della trasmissione abbiamo affrontato il discorso Venezuela, in cui appunto è emerso il ruolo del petrolio come una commodity, come una risorsa naturale fondamentale per il paese. È uscito fuori anche un po', insomma, di contraddizioni e di polemiche, e quindi seguendo questo fil rouge del petrolio giungiamo invece in nell'altro estremo,
un altro emisfero,
ovvero l'Iran, che invece in questi giorni è piuttosto nell'ordine del giorno della cronaca, stranamente, perché insomma in Italia si parla sempre molto poco di quello che succede al di fuori di questa piccola penisola. E siamo in collegamento con Paola Rivetti, che è una ricercatrice dell'Università di Dublino, esperta nel paese dell'Iran. E pronto, ci senti?
Buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno a te. Allora, io direi anzitutto se ci puoi fare una panoramica di quello che è il contesto della società dell'Iran, intesa sia in termini politici che in termini economici, di modo che creiamo un background per far capire ascoltatori e ascoltatrici di quale paese stiamo parlando, e in seguito poi magari trattare insomma, appunto, quello che è successo nell'ultima settimana.
Sì, allora, io partirei forse da quello che hai appena detto tu, Giulia, cioè il fatto che appunto dell'Iran noi sappiamo tendenzialmente poco, e se ne parla tendenzialmente appunto poco su appunto giornali, mezzi di comunicazione in senso generale, e molto spesso se ne dà un'immagine un po' falsata. L'Iran infatti spesso viene rappresentato come questo paese abitato da una popolazione molto grande. Ricordiamo che appunto la popolazione totale dell'Iran si aggira intorno ai 90 milioni di persone, quindi è una dimensione, insomma, estranea in un certo senso a noi, anche in termini di estensione geografica del paese stesso.
Sì, tra l'altro anche comparata con i paesi limitrofi è un paese estremamente molto più grande rispetto ai paesi circostanti.
Sì, a livello geografico sicuramente, e anche appunto a livello di volume, diciamo, della popolazione. Spesso questa popolazione viene rappresentata, io credo che qui anche, come dire, il cinema, quello premiato a Cannes, agli Oscar iraniano, abbia avuto un ruolo importante nel cercare di mettere in crisi alcuni stereotipi che però continuano ad esserci in Italia, cioè quelli di una popolazione appunto omogeneamente repressa e omogeneamente diciamo a sostegno e in supporto di un regime che è appunto molto spesso rappresentato come irrazionale, come assolutamente ideologico, antimoderno, eccetera eccetera. La realtà è molto diversa, si tratta, come di qualsiasi raggruppamento umano, la società iraniana è una società che presenta divisioni interne secondo linee, insomma, di classe, ovviamente, insomma, di genere, di etnicità anche, e di altri tipi di diversità come ad esempio quella religiosa. Si tratta anche di una popolazione che come dire, ben lontana da quell'immagine appunto di tradizionalismo, no, di antimodernità che molto spesso noi appunto riceviamo dai media. Io mi ricordo la prima volta che andai in Iran per ricerca, stiamo parlando di, insomma, 12-13 anni fa, quindi era un bel po' di tempo fa. Mi ricordo che rimasi assolutamente proprio scioccata da quella che mi sembrava Teheran, quella che mi sembrava una città assolutamente modernissima, una cosa che io non ho mai visto prima. Una città, io mi ricordo questa cosa, questa immagine mi rimase proprio impressa nella mente, una città che è attraversata dalle autostrade, no? Quindi appunto dando, come dire, la cifra dell'estensione della città, della grandezza della città e anche della caoticità. Quindi appunto nulla a che vedere invece appunto con questa immagine di antimodernismo, una popolazione soggettata al peggio appunto tradizionalismo retrogrado, eccetera eccetera. Qui invece io in qualche modo, come dire, sapevo che era un'immagine stereotipata, però mi aspettavo in qualche modo. Dal punto di vista, diciamo, politico, abbiamo nella società iraniana diverse inclinazioni ideologiche, il tutto però, come esattamente succede in qualsiasi agglomerato, diciamo, sociale e umano, il tutto però sicuramente è posto all'interno di uno schema più ampio, che è quello di uno Stato estremamente repressivo. In questo senso è molto importante ricordare un dato che è stato, insomma, se vi ricordate, a inizio 2018 ci fu questa ondata di proteste che appunto iniziarono da una certa città, insomma l'origine è anche importante perché iniziarono quasi esclusivamente come una come l'espressione di una lotta interna al regime, però poi in qualche modo presero una traiettoria completamente differente, completamente indipendente da queste, appunto, da questi scontri intra elite, all'interno dell'elite, per diventare una, come dire, un'ondata di protesta abbastanza importante. In quell'occasione lì vennero forniti alcuni dati. Ci sono dei ricercatori che fanno delle ricerche quantitative, quindi guardando al numero di proteste che appunto ci sono nel paese, e i dati sono abbastanza impressionanti. Basti pensare che appunto nell'arco di dal marzo del 2017 fino alla fine del 2017 sono state contate più di 400 proteste o appunto momenti di mobilitazione all'interno del paese da parte degli operai. Questa ricerca si concentrava appunto sulle lotte degli operai.
E queste proteste come vengono gestite dal governo? Intendo in termini di repressione.
In termini di repressione assolutamente c'è una repressione estremamente, estremamente forte, e anche questo è un dato appunto che ci fa capire il fatto che esistano così tante, no, proteste da un lato, ma che in un certo senso abbiano un impatto così debole comunque sull'impianto non soltanto legislativo per quello che riguarda appunto le leggi del lavoro, ma anche sull'impianto, diciamo, proprio direi autoritario, assolutamente autoritario della gestione del potere, dell'esercizio del potere, appunto ci fa capire quanto sia forte la repressione. Nonostante abbiamo così tante proteste, nonostante abbiamo così tanto dissenso, no, all'interno della società, questo dissenso non arriva in un certo modo a toccare o comunque a influenzare in qualche modo appunto l'esercizio del potere e anche le leggi sul lavoro in questo caso specifico. Quindi appunto abbiamo una popolazione in questo senso, passatemi l'espressione, però in questo senso molto moderna, no? Quindi diversificata, lacerata da contraddizioni, inserita assolutamente in un sistema di capitalismo neoliberale che ha ovviamente le sue caratteristiche specifiche. Parliamo appunto di un paese che non è inserito come lo può essere l'Italia, piuttosto che ad esempio che gli Emirati o l'Arabia Saudita, no? O l'India, eccetera, certo, eccetera. Non è inserito in un contesto di capitalismo neoliberale globale, ma che ha assolutamente appunto le caratteristiche proprie di questo sistema. Quindi parliamo appunto di privatizzazione a tappeto, parliamo di precarietà sul lavoro e appunto in questo senso, tra virgolette, è moderno da un lato, dall'altro lato però appunto un regime particolarmente feroce nel reprimere tutte quelle che sono le istanze di cambiamento che continuano tuttavia ad esserci.
E con le sanzioni, noi appunto ora venendo alla quotidianità sappiamo che Trump nell'ultimo anno ha inflitto diverse sanzioni all'Iran, sicuramente quella più pesante è quella sul petrolio. Dico che è la più pesante perché l'economia dell'Iran si basa per l'83% sulle esportazioni di petrolio, quindi evidentemente è una risorsa decisamente fondamentale, e il fatto che gli Stati Uniti abbiano imposto a livello mondiale l'embargo sulle esportazioni del petrolio sicuramente avrà avuto delle ripercussioni economiche e quindi immagino sociali nel paese.
Assolutamente. Appunto, tra l'altro ieri appunto sono state nel contesto dell'attuale crisi che si sta appunto svolgendo tra le due amministrazioni, tra i due paesi, c'è stato l'annuncio di ulteriori sanzioni. Le sanzioni, allora, l'Iran è sotto sanzioni internazionali e statunitensi da decenni, da diverso tempo. Tuttavia ci sono stati in questa lunga storia appunto di ostilità e tensioni con gli Stati Uniti e con la comunità internazionale più in generale ci sono state diverse fasi per cui le sanzioni hanno rispecchiato, no, questo andamento, diciamo, altalenante delle relazioni internazionali e della politica internazionale. Attualmente, dopo un momento di grande, come dire, di grande fiducia, cioè quello che ha seguito la firma del cosiddetto accordo sul programma nucleare nel 2015, appunto abbiamo invece un brusco risveglio. Il petrolio è sicuramente il settore che come giustamente ha detto tu, Giulia, che è il più importante e quello che pesa di più nel determinare le condizioni e la situazione diciamo economica nel paese. E appunto di ieri questa notizia di ulteriori sanzioni in un contesto in cui siamo già a metà, sotto la metà rispetto alla soglia minima, che è quella di 1,3 milioni di barili di petrolio, che è ritenuta fondamentale e necessaria per permettere proprio all'apparato statale della
Repubblica. Scusa, 1,3 giornalieri.
Come?
1,3 milioni di barili giornalieri.
Sì.
No, questo dà la dimensione, diciamo, della produzione che c'è di petrolio in Iran.
Esatto, ed anche la dimensione dell'importanza del settore petrolifero, dà anche dimensione, appunto, la cifra di quanto sia fondamentale per l'Iran questo settore. In realtà ci sono stati diversi tentativi di diversificare, no, le linee di budget e la produzione industriale nel paese. Alcuni sono andati di nuovo a seconda della fase delle relazioni internazionali e della politica internazionale, alcuni sono andati abbastanza bene, però rimane comunque una forte dipendenza di tutto l'apparato economico e proprio del sistema in sé dal petrolio. Ed è anche per questo che, appunto, quando si vuole in qualche modo tirare duro, tra virgolette, sull'Iran, non è un caso che appunto si vada a colpire quel settore specifico.
Secondo te, allora sappiamo dalle cronache che nell'ultimo mese di giugno ci sono stati almeno tre attacchi a delle petrolifere, di cui due erano indirizzate in Giappone, che è stato un alleato quantomeno commerciale con l'Iran, anche se poi il Giappone chiaramente è anche amico degli Stati Uniti per ragioni storiche. Quindi due attacchi a delle petroliere che erano indirizzate al Giappone e una invece dell'Arabia Saudita. E in realtà questi tre scontri sono emersi nella cronaca internazionale, però in realtà hanno seguito degli attacchi che ci sono stati, cioè che storicamente ci sono sempre stati. Ho letto da qualche parte, non so quanto la fonte fosse attendibile, che però nel 2016 ci sono stati addirittura 33 attacchi a delle imbarcazioni o comunque a delle fonti petrolifere tra l'Iraq e tra lo stretto. Quindi secondo te questo attacco cade casualmente nel periodo della campagna elettorale di midterm americana per diciamo così aumentare la visione di Trump come uomo forte degli Stati Uniti, o invece piuttosto è un escalation che ha come intenzione finale poi quella di riaccendere un conflitto vero e proprio in quell'area del mondo?
È un'ottima domanda, come dire, la risposta definitiva si potrebbe dare soltanto avendo una palla di cristallo, però è fondamentale quello che tu metti in luce, cioè il fatto che questa non è una situazione nuova, nel senso che ci sono stati nel corso dei decenni proprio quelle che vengono normalmente definite delle scarmaglie, no, all'interno del Golfo Persico in particolar modo. Nel mese di maggio anche ci sono stati diversi attacchi missilistici che hanno colpito obiettivi sensibili in Arabia Saudita. Quindi, come dire, quello che sta succedendo, quindi l'attacco alle petroliere e il drone che è stato che è stato appunto battuto dagli iraniani, sono episodi che si inseriscono in una, appunto, come hai detto tu, in una, in un contesto più ampio. Io quello che credo che quello che è oggi diverso sia non tanto appunto questi episodi quanto il i dati di contesto. Siamo in una, in un momento in cui le relazioni a livello, come dire, la lotta di potere, anzi, a livello regionale è fortemente bilanciata in favore appunto di questo nuovo asse, nuovo tra virgolette asse che si è, di alleanza che si è creato, di cui Trump è stato autore, importante sponsor appunto, tra Arabia Saudita, Egitto, Israele e appunto gli Stati Uniti. Abbiamo anche,
ricordiamoci pure, ricordiamolo, perché Israele ha attaccato l'Iraq, l'Iraq in più riprese, l'Iran, sia con l'aereo e sia con i missili da Israele sono partiti precedentemente. Insomma, tutto è un'evoluzione di un conflitto che là ormai si vede: Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti. Per interessi.
Sì, è, come dire, fa parte appunto di un contesto e di uno sviluppo, appunto, di una traiettoria politica, chiamiamola così, anche geopolitica, che arriva da lontano. Ci sono sempre state, adesso che appunto hai menzionato Israele, non so se vi ricordate, ci sono i cosiddetti martiri nucleari, cioè ci sono stati nel corso degli anni assassini dei più importanti scienziati che appunto lavoravano al programma nucleare iraniano. Questo appunto molti anni fa, ben prima, eravamo nell'era Bush Junior. Non si sa chi fossero i mandanti di questi assassini, si crede che appunto siano stati appunto gli israeliani, non c'è mai stata nessuna nessuna prova, diciamo, di questo, però non è poi così, no, incredibile. Allo stesso modo ci sono stati continui attacchi, cyber attacchi alle tecnologia, alta tecnologia per uso militare, ma non soltanto, anche per uso civile, sia da parte degli israeliani sia da parte degli iraniani, per cui appunto si inserisce in un contesto molto più ampio, storicamente molto più lungo. Come dicevo, però, a me pare che la situazione sia oggi diversa, perché abbiamo degli attori, cioè degli attori proprio nel senso di amministrazioni o governi o appunto re, diciamo, che saliranno presto al potere in maniera ufficiale, che hanno delle idee diverse e delle mire, diciamo, geopolitiche, che sono diverse. Tutto, tra l'altro, si inserisce nel contesto di una regione in cui è vero che ci sono sempre state guerre, ci sono sempre stati conflitti, però il lungo conflitto, no, è iniziato nel 2003 con l'invasione americana dell'Iraq, è diverso dalla, che ormai era incancrenito, aveva in un certo senso una sua, è tantissimo da dire, ma aveva in un certo senso una sua dinamica, appare oggi molto diverso rispetto invece a conflitti che anche questi sono purtroppo incancreniti, ma che hanno una portata proprio regionale ben più ampia, come ad esempio appunto quello siriano, portata regionale internazionale come quello siriano e insomma anche quello yemenita, certamente. È giusto, come dire, è assolutamente corretto, diciamo, inserire questi episodi in un contesto più ampio. Ci sono anche le elezioni di midterm americane, come ricordava Giulia. Il contesto è molto diverso, però, quindi appunto c'è un dato che è diverso e che in un certo senso precarizza, no? Un po', o rende più instabile una dinamica che invece conosciamo già bene. Oltre a questo, c'è anche, sono un po' più in là, però ci saranno anche a febbraio 2020 le elezioni parlamentari iraniane. Nonostante il Parlamento all'interno del sistema politico della Repubblica Islamica sia importante, ma non sia certamente così importante come ad esempio la Presidenza della Repubblica, essendo la Repubblica Islamica un sistema semipresidenziale. Le elezioni parlamentari sono tuttavia estremamente importanti, proprio per capire politicamente dove sta andando il paese, nel senso come il potere viene spartito tra virgolette tra appunto le diverse fazioni, e in questo momento proprio per questo picco delle pressioni e delle pressioni americane e delle tensioni internazionali, come dire, l'esito di queste elezioni saranno molto molto importanti proprio per scongiurare tra virgolette l'ascesa al potere di una fazione che come dire, sostiene la necessità di appunto di o non è contraria diciamo a un'eventuale guerra, un'eventuale appunto azione militare nel caso in cui ovviamente gli Stati Uniti passassero tra virgolette dalle parole ai fatti.
Senti una cosa, dentro questo scenario, no? Che è già inquietante di per sé, il ruolo della Cina e della Russia, che non è secondario nel globo, cosa sta facendo? Quale posizione stanno assumendo? Che cosa fanno all'interno? Perché pure là ci sono molti interessi che riguardano sia i cinesi che i russi.
Che poi tra l'altro condividono anche le sanzioni e i vari embarghi imposti dagli Stati Uniti, che nell'ultimo periodo insomma sembra che si sono un po', stanno divertendo a imporre embarghi un po' a tutti i loro nemici.
Sì, in realtà come dire, il ruolo della Russia è un po' più complicato, ma sicuramente il ruolo della Cina e anche il Giappone prima veniva menzionato, sono, come dire, hanno sempre privilegiato, proprio storicamente lo possiamo vedere dagli anni 90, che quindi dalla fine della guerra tra l'Iraq e l'Iran, che la Repubblica Islamica ha pesantemente investito nelle relazioni internazionali e nel costruire appunto buone relazioni con l'Oriente tra virgolette, per cui appunto parliamo di Giappone, Russia in particolar modo, e poi successivamente anche la Cina leggermente appunto dopo la fine degli anni 80, inizio anni 90. Si tratta però di relazioni che sono quasi esclusivamente basate su appunto
base commerciale.
Su questioni economiche. Si tratta di paesi che come dire, hanno sempre avuto, il Giappone ad esempio ha storicamente avuto il ruolo anche di, con altri paesi come la Svizzera ad esempio, ha storicamente avuto il ruolo di fare un po' da tramite, no? Tra le amministrazioni americane e le amministrazioni iraniane. Nonostante non esistano contatti ufficiali e le relazioni diplomatiche tra i due paesi siano state interrotte all'inizio degli anni appunto dopo la rivoluzione, tuttavia le amministrazioni in realtà hanno continuato a parlarsi durante gli anni, cioè in maniera abbastanza regolare, però attraverso degli intermediari. Appunto il Giappone è sempre stato uno di questi, insieme a, appunto dicevo prima, la Svizzera. Quindi se guardiamo a come storicamente si sono sviluppate le relazioni e quale ruolo hanno giocato paesi come la Cina o il Giappone, io dubito che come dire, potranno avere un ruolo fondamentale di sostegno secondo logiche appunto di come dire, il nemico del mio amico, no? e mio nemico ugualmente, eccetera eccetera. C'è anche da dire che c'è un mero calcolo da fare, cioè conviene avere come alleato gli Stati Uniti o certo. L'Iran, insomma la risposta è abbastanza evidente, quindi storicamente il ruolo giocato è sempre stato quello appunto un po' di navigare questo confine sottile tra non voler farsi nemici da nessuna delle due parti, ma sapere bene qual è l'amico preferito, diciamo, il potenziale, no? Se si dovesse fare una scelta, appunto, la risposta è piuttosto evidente. Per quello che riguarda la Russia, effettivamente è un po' più complicato, perché non stiamo soltanto parlando di rapporti appunto quasi esclusiva natura economica, ma stiamo anche parlando di almeno fino a un certo punto appunto di una condivisione di un progetto geopolitico, o comunque di una visione geopolitica. La Russia di nuovo tuttavia non deve, insomma, la sua azione, le sue scelte non credo possano essere interpretate secondo uno schema come dire di antiimperialismo, quindi anti-americanismo. Anche qui la Russia, lo vediamo ad esempio nel caso della Siria e nel caso anche banalmente degli ottimi rapporti che intercorrono tra Trump e Putin a livello personale, non soltanto, insomma, le polemiche che ci sono state sul coinvolgimento russo nell'elezione di Trump, insomma, non sono peregrine in questo senso. Anche qui la Russia in realtà ha giocato un ruolo a volte di mediazione tra Stati Uniti e Iran, navigando anche qui questo confine molto labile, no? Forse la differenza tra l'azione russa, la postura russa e la postura cinese è il fatto che la Russia sicuramente ha una sua agenda che è molto ben definita e che in qualche modo segue, che è quella del creare una zona, non tanto di combattere l'imperialismo americano, ma quella di creare una zona geopolitica di influenza che appunto le permetta in qualche modo di avere non soltanto degli alleati a livello politico, ma anche un mercato, diciamo, un mercato economico di vasta scala e di ampio raggio geografico, diciamo.
Sì. Il peso il peso di Israele, che vede l'Iran come una minaccia della sua sopravvivenza, quanto influisce alla spinta ad arrivare anche a qualcosa di più caldo di quello che già c'è? Perché poi quando sentiamo parlare Trump, che dice gli diamo poco tempo di dare un segnale se vuole diventare un paese di sviluppo, se non c'è l'annientamento di quella nazione, cioè quando si sentono questi termini annientamento si ricordano che ci sono anche bombe pesanti da utilizzare su quel territorio, è quasi disponibile. Israele non vede l'ora di questa situazione, perché vede l'Iran come una minaccia proprio materiale della sopravvivenza dello Stato israeliano.
Sì, la retorica è sempre quella, la retorica va un po' presa però con le pinze, cioè sia dal lato iraniano sia dal lato americano, appunto si parla di distruzione, si parla di appunto si parla di annientamento, come dire, il linguaggio che viene mobilitato è molto retorico, ha una funzione in questo senso veramente performativa più che altro. Fa comunque paura, è comunque, come dire, estremamente preoccupante, ma secondo me va letto in quella dimensione proprio performativa, quasi esclusivamente sì, performativa.
Paola,
il ruolo di Israele è stato sempre un po', come dire, è stato sempre estremamente tattico, forse più tattico che strategico, nel senso che l'amministrazione israeliana ha nel corso degli anni un po' giocato due carte, cioè da un lato quella di appunto andare, non so se vi ricordate, in sede di organizzazioni internazionali con il disegnino della bomba, no, iraniana, e questa red line, quindi questa linea di non ritorno per la produzione appunto di un ordigno nucleare da parte iraniana, che mano a mano si avvicinava, quindi da un lato fomentando in qualche modo paure, anche spesso come nel caso dell'ordigno della costruzione della bomba nucleare, spesso appunto non nemmeno fondate, quindi da un lato appunto questo ruolo di spoiler in qualche modo, no? Quindi questo ruolo di acceleratore rispetto alle tensioni internazionali. Dall'altro lato, come vediamo appunto negli ultimi mesi, in realtà ha giocato un ruolo leggermente diverso, nel senso che pur non esplicitamente chiamando a un abbassamento dei toni, ci sono state delle dichiarazioni e soprattutto dei tentativi da parte israeliana di allacciarsi e parlare con appunto con pezzi dell'elite, dell'elite iraniana, proprio in chiave anti, diciamo, per un po' per depotenziare, diciamo, questa escalation proprio di tipo militare. Come dire, Israele e la Repubblica Islamica hanno avuto nel corso degli anni un rapporto estremamente complicato, in realtà. Basti pensare, ad esempio, che sembra paradossale, ma basti pensare che durante la guerra Iran e Iraq, quindi siamo negli anni '80, dopo la rivoluzione, l'unico paese che vendeva, di fatto, che vendeva armi agli iraniani, che invece si trovavano in questa situazione appunto di ricevere l'ostilità e l'embargo sulle armi da parte di tutti i paesi che sostenevano appunto Saddam Hussein in chiave antirivoluzionaria, appunto l'unico paese che vendeva le armi alla Repubblica Islamica era proprio Israele. E lo faceva in chiave, come dire, per un mero calcolo geopolitico, no? Quindi in chiave geopolitica, quindi i due, diciamo, rivali a livello di potenze regionali erano l'Iran e l'Iraq. Se si fanno la guerra, meglio per me, no? perché speriamo che si autodistruggano a vicenda, che si distruggano a vicenda.
Paola, scusa sì. Un attimo, no? Volevo porre alcune questioni, no? Intanto concordo con Giulia, ma poi anche tu l'hai ripresa sta questione, tutta quest'enfasi, sta retorica trumpiana, no? Fatta di minacce, attenti che vi distruggiamo. Mo poi ultimamente ha detto sta cosa che è proprio una imbecillità, dice non abbiamo reagito perché 150 morti erano troppi, forse se erano 50 soltanto andava bene, insomma stiamo pure a, diciamo, a delle situazioni demenziali. Però c'è pure una retorica e un'enfasi iraniana, cioè
certo.
Quando l'Iran giustamente anche reagisce a queste minacce, è chiaro che questi stanno lavorando entrambi in chiave interna, soprattutto, concordo qui con Giulia, per Trump si avvicinano le elezioni presidenziali, quindi si deve dimostrare l'uomo forte, quello che governa, controlla il mondo. Gli iraniani, è chiaro che di fronte al fatto che ci hanno all'interno, come tu ricordavi, hanno avuto 400 manifestazioni, cioè praticamente più di una al giorno, è evidente che per raggruppare, per rimettere insieme il popolo iraniano, devono trovare in chiave anti-americana un nemico. Cioè qui ognuno lavora, chi per una causa, chi per un'altra. Quella di Trump mi sembra anche molto meno nobile per molti versi, però pure quella iraniana è una, lavorano per una questione interna, per tenere buone un pochino, diciamo, manifestazioni, conflitti, eccetera. Detto questo, tu lo ricordavi, qui storicamente la questione di fondo qual è? Che comunque Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita vogliono che il regime islamico sciita crolli. Questo è un tentativo che fanno da tempo. Tu hai ricordato alcune date, il 2003, il 1979, ricordiamo pure il 2011 della Clinton, che la Clinton pure ha alimentato pure in chiave anti-iraniana, non so, i jihadisti, insomma si sono fatti tutti partecipi di un tentativo di porre freno all'Iran, vedendola sia da un punto di vista geopolitico sia da un punto di vista del possesso del petrolio come il nemico numero uno. Se poi andiamo ancora più lontano nel tempo, sta storia proprio è veramente ormai sessantennale. Tu ricordi sicuramente il fatto del 53 di Mossadegh, quando lì si apriva una sorta di repubblica, diciamo, democratica, almeno, diciamo, tra virgolette, e lì ci fu il golpe anglo-americano che spazzò via Mossadegh e ripristinò poi lo Shah, che poi nel 79, come ricordavi, fu spazzato via da Khomeini. Quindi questa è una situazione che dura da tantissimo tempo e i cui esiti non lo sappiamo, perché qui si scherza un pochino col fuoco, perché poi c'è da tener conto qui, come ricordava anche Ettore, di altri interessi, di forze, diciamo, imperialiste, la Cina, la Russia, ricordiamo che è presente con le basi militari in Siria. C'è tutta una situazione che veramente può diventare esplosiva da questo punto di vista.
Sì, ci sono dei distinguo da fare, però, nel senso che non anche quello che dice Trump, cioè non è una questione di regime change, cioè nel senso ci sono dei distinguo da fare in questo senso qua. Quello che succedeva ad esempio una decina di anni fa, ad esempio con l'amministrazione di Bush Junior, c'era un esplicito obiettivo che era quello appunto di cambiare il regime, no? Tirare giù la Repubblica Islamica, insomma non so se vi ricordate tutte parte l'asse del male, ma questo continuo ritornello della tutte le opzioni sono sul tavolo. Insomma, io ricordo nel 2007-2008 la tensione era estremamente alta in Iran, tra l'altro tensione che era continuamente rintuzzata da tutti e due i lati con continui esercizi militari, no? Continui esercizi militari che avvenivano nello stretto di Hormuz e appunto nel Golfo, dove tra l'altro proprio geograficamente le due forze si sono contigue, diciamo. Mi sembra che oggi il discorso sia leggermente diverso, cioè non è quello di invadiamo, a parte poi la retorica appunto di annientamento eccetera eccetera, però io non penso sia un discorso di invadiamo l'Iran e sostituiamo la classe dirigente come facemmo con l'Iraq di Saddam Hussein, o come avvenne giustamente, come veniva ricordato, nel 53 contro Mossadegh. A me sembra che il discorso oggi sia leggermente diverso, cioè sia un discorso di assoggettamento in un quadro però di stabilità, in un quadro però dove la stabilità deve venire garantita, proprio perché abbiamo già un sacco di focolai di instabilità e di guerre, di conflitti all'interno della regione, tra l'altro in paesi che sono molto vicini all'Iran, in cui l'Iran ha più o meno però ha una certa influenza, certo. Ovviamente grossa influenza, penso ovviamente allo Yemen, penso alla Siria, dove è importante ricordarlo, come veniva ricordato prima, appunto esistono praticamente la presenza russa e non è estremamente strutturata, no? Con infrastrutture, con porti eccetera eccetera. Ma bisogna ricordare che è lo stesso per l'Iran. Nonostante la presenza iraniana, gli interventi iraniani nei vari conflitti sia meno visibile, perché
più silenzioso,
l'Iran non ha quasi mai in realtà utilizzato appunto l'esercito regolare o bombardamenti fatti dall'esercito regolare, come ad esempio fa la Russia o fanno le potenze europee, ma utilizza un altro tipo di strategia, che è quella appunto delle milizie non regolari tra virgolette. Però la presenza iraniana è forte, ci sono città che sono e dei luoghi geografici che sono fondamentalmente controllati da queste milizie sciite che sono controllate a loro volta dall'Iran, ma che appunto mettono insieme diversi soldati o comunque chi sta in quelle milizie a diversa provenienza geografica, non soltanto iraniana, ma insomma questa presenza è molto forte. In questo quadro di estrema instabilità e di forza o comunque di potenziale forza dell'Iran, vista già l'onda lunga di instabilità che abbiamo avuto dopo le rivoluzioni del 2011 nella regione, io credo sia fondamentale per tutti quanti il mantenimento della stabilità, che quindi necessariamente non deve per forza comprendere un discorso di regime change, ma può comprendere un discorso di assoggettamento, di depotenziamento, no? Magari non annichilimento, ma una cosa.
Se, Paola, scusami un attimo, un'interruzione per chiarire.
Appunto, regime change che potrebbe.
Una piccola interruzione per chiarire questo concetto che tu stai esprimendo.
Per migliorare questa situazione di instabilità.
E non so se. Paola. Una piccola interruzione per chiarire meglio questo concetto che tu stai esprimendo.
Sì.
Questa politica di depotenziamento, di assoggettamento,
quale influenza può avere sul dissenso interno all'Iran? Perché io pure non immagino che dopo l'esperienza irachena gli americani vogliano mettere gli scarponi sul territorio iraniano, né tantomeno lo vogliono fare i suoi alleati. Ma cavalcando, diciamo, attraverso questo che tu chiami depotenziamento e assoggettamento, cavalcando il dissenso interno, potrebbe verificarsi un crollo dall'interno, secondo te, del regime sciita?
Questa è una buona domanda, nel senso che allora, il primo dato che c'è da tenere in considerazione per fare una riflessione intorno alla questione che tu poni è che tutte le volte che c'è un incremento, un picco nelle tensioni internazionali, appunto la prima vittima tra virgolette è di solito il dissenso interno, no? Per cui qualsiasi espressione di dissenso, qualsiasi espressione di appunto mobilitazione eccetera eccetera viene automaticamente associata a un pericolo di sicurezza nazionale. In un momento in cui il nostro nemico, insomma, e non è un nemico qualunque, ma è la potenza militare più importante al mondo, diventa aggressivo e appunto ci minaccia, la prima cosa importante da fare è assicurarsi che nessuno all'interno del paese, no, possa pensare di aprire degli spazi appunto di dissenso, di mobilitazione, per cui questa è la prima vittima. C'è stato un momento, e sto parlando del lontano 2005-2006, in cui effettivamente l'idea sto parlando ovviamente di numeri molto piccoli, però in alcuni ambienti l'idea di un attacco militare americano contro l'appena eletto allora Ahmadinejad aveva un certo sostegno, nonostante si tratti appunto di gruppi e ambienti di militanza estremamente piccoli, contenuti, però questo fenomeno lo abbiamo avuto anche altre volte nella storia. Un altro momento è stato subito dopo il 2009, no? Quando appunto nell'estate del 2009 c'è stato l'inizio di questa ondata molto grossa di manifestazioni e mobilitazioni che ha coinvolto soprattutto la capitale Teheran, ma non soltanto, contro la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad come presidente della Repubblica. E non sappiamo se la maggioranza o la minoranza della popolazione, ma non è importante. Quindi una grossa porzione, diciamo, della popolazione era convinta che questo fosse avvenuto a causa appunto di brogli elettorali, e da qui appunto si prese, nacque questa mobilitazione, repressa poi assolutamente in maniera veramente brutale nell'autunno 2009, inverno 2010, 2009-2010, insomma. In quel contesto lì si è di nuovo sviluppata in un certo senso questa idea che un attacco dall'esterno potesse essere una cura, certamente non auspicabile, non desiderabile, però sicuramente una cura disponibile per disfarsi di questi dittatori. Dall'altro lato, tuttavia, ogni minaccia e ogni appunto minaccia di intervento militare o anche solo appunto di annientamento tra virgolette produce anche l'effetto inverso, cioè produce anche il fenomeno del rally behind the flag, no? Quindi un aumento, diciamo, del nazionalismo, un aumento della coesione nazionale e sociale proprio in virtù di appunto questa reazione contro questo nemico comune. Io quello che credo, pensando a, ovviamente anche qui non si può sapere, si possono fare delle letture si può tentare un'interpretazione di quelli che si vedono essere i principali fenomeni sociopolitici. Io personalmente credo che la stragrande maggioranza della popolazione iraniana sia fondamentalmente guardi con orrore proprio alla possibilità di un nuovo intervento militare, quindi un nuovo impegno anche militare da parte iraniana. Ricordiamoci che appunto la guerra tra Iran e Iraq non è finita da molto tempo, certo. È finita appunto da una trentina d'anni più o meno, e l'Iran e anche l'Iraq hanno entrambi subito delle perdite estremamente, estremamente importanti. La memoria di questo conflitto è molto viva.
Sicuramente viva tra il popolo, certo.
Estremamente viva tutt'oggi. Come dire, poi c'è anche una ragione per cui è tenuta estremamente viva da parte del regime, perché serve tutta una serie di, no, di espedienti, come dire, di rafforzamento ideologico e del supporto, e appunto questo nazionalismo un po' indotto, no? Che appunto produce questo effetto di sostegno politico. Però al di là di questo dato, diciamo, di strumentalizzazione della memoria, sicuramente è ancora estremamente viva. Quindi
Paola, noi purtroppo dobbiamo chiudere la corrispondenza, anche se è stata estremamente interessante, ci ha dato tantissimi spunti di riflessione, però abbiamo un appuntamento con un'altra chiamata su un paese limitrofo, tra l'altro sul Kurdistan, e quindi purtroppo siamo costretti a chiudere questa corrispondenza.
In ogni modo la impegniamo fin da ora per un'altra approfondimento, magari ci riserviamo tutte le due ore su questa situazione. Vedo che c'ha gli elementi che ci aiuterebbe molto a capire pure noi molte cose.
Con piacere.
Quindi speriamo che tornerai presto in Italia e che magari passerai per Roma e potrai essere proprio qui in studio, altrimenti sicuramente ti disturberemo ancora una volta telefonicamente.
Grazie mille.
Grazie Giulia. Mille a te.
Ciao, grazie, buona giornata.
Buon lavoro, a presto.
Allora, ciao. Guarda, io cerco di fare la chiamata, intrattenete voi.
Sì, beh, io direi che questa trasmissione, insomma, ha delineato una questione che, vabbè, sappiamo molto bene, insomma, il petrolio è una fonte inesauribile di conflitti e di spunti per creare conflitti. Sicuramente, appunto, come diceva la professoressa di Dublino, Paola Rivetti, che abbiamo appena sentito, ci sono degli elementi effettivi di possibilità di conflitto, come d'altro canto però ci sono anche degli elementi invece di retorica e di, insomma, di retorica politica da entrambi i lati per farsi grossi a livello internazionale. Non sicuramente c'è da ricordare che l'Iran è una forza, cioè, oltre a essere geograficamente immenso e demograficamente molto popolato, è anche una potenza militare piuttosto importante, perché se da un lato ha numerosi esperimenti sul nucleare che gli sono stati interrotti dal trattato internazionale che aveva stipulato nel 2015, d'altro canto però c'ha anche delle milizie, come parlava prima Paola Rivetti. Sì, aspetta, fammi finire il commento. Delle milizie, i Pasdaran, ma anche altri, insomma, che sono molto strategici e abili in una guerra asimmetrica. Ma siamo al telefono? Ci abbiamo
Già al telefono, e già ci ha rimproverato, perché prima c'erano pure i genitori di Orzu, e purtroppo ci deve scusare, ma qui è la trasmissione quando te pia, poi avevamo una corrispondenza, era pure
da Dublino,
capito? E non potevamo interrompere per riprendere la questione. Aggiornaci di questa giornata in ricordo di Orzo lì a Firenze, e come si svolgeranno la giornata domani pure.
No, è già in corso da questa mattina presto la veglia funebre del compagno Lorenzo Rossetti, che domani sarà tumulato nel cimitero monumentale di Firenze a fianco delle lapidi partigiane. Il nuovo partigiano Lorenzo avrà lo stesso rispetto e stesso tributo che fu dato ai liberatori dal nazifascismo. È stata in questa già prima parte una giornata estremamente emozionante. Abbiamo partecipato al corteo che si è mosso dall'ospedale di Careggi, dove era stato temporaneamente appostato dopo il rilascio della salma da parte delle autorità giudiziarie romane, e da lì abbiamo fatto questo corteo intorno alle 9:30-10 mezzo chilometro, qualcosa di più, eccetera, che ha dato un po' la sveglia a questa città sonnacchiosa in una estate torrida, ovviamente, eccetera, che comunque tra bandiere curde, bandiere rosse, bandiere dell'Ampi e quant'altre ha tagliato ovviamente questa parte del quadrante nord di Firenze per arrivare direttamente in questo luogo dove mi trovo adesso, che è una vecchia società di mutuo soccorso, di quelle che nascono con il timbro degli operai e dei proletari del Novecento, quei socialisti iniziali, quegli anarchici iniziali, eccetera, che poi forgiarono il movimento combattente partigiano qui in Italia, eccetera, e che si è salvata questa palazzina insieme a tutto il pratone che sta davanti in mezzo alla città, pratone ombroso, pieno di querce, eccetera, che si è salvata dalle speculazioni e dalle vendite proditorie che il già governo D'Alema e gli accordi tra Galera, D'Alema e Berlusconi favorirono la nascita dei bingo un po' in tutta Italia. Questa è una delle poche società di mutuo soccorso o delle vecchie case del popolo che si è salvata dalle speculazioni dell'obbrobrio ovviamente consortile tra questi sorci. E allora qui sono arrivati numerose e numerosissimi da tutta Italia, dall'Europa, vi dirò adesso chi ha già preso parola, c'è un attimo di interruzione, di pausa in questo momento che è cominciata appunto molto presto la giornata, c'è un punto di ristoro eccetera e poi si riprenderà alle 3:30 per andare avanti fino stasera alle 8. Da Roma è partito un bus, adesso è arrivato un bus da Cosenza, sta arrivando il bus da Torino, ci sono previsti altri 4 bus, insomma ci saranno stati fino a questo momento un migliaio di persone e non so quante ce ne saranno nel pomeriggio. Hanno preso parola innanzitutto il papà di Lorenzo, ovviamente con molta lacidità e capacità ha saputo indicarci le testimonianze di questo figliolo educato ai valori ovviamente della libertà, dell'umanità, della solidarietà. Questa sua scelta, avendo partecipato da giovane ovviamente come era alle iniziative anarchiche, e che è andato a scegliere ovviamente di combattere per la libertà del popolo del Rojava dal fascismo di Erdogan. E questa è stata la sintesi. Dopo di lui ha preso parola un membro della comunità curda qui di Firenze, che altrettanto con capacità e indicazioni ha saputo paragonare Lorenzo a Guevara, il nuovo Guevara ovviamente che c'è in giro per il mondo, con quello spirito di assistere, di sostenere ovunque un afflato di rivolta c'è nei confronti delle dittature, nei confronti dei prepotenti, nei confronti degli imperialisti. E poi via via le testimonianze che ci sono state da parte dei suoi amici di gioventù, da parte del gruppo politico a cui ha appartenuto, e poi le testimonianze europee, i tedeschi, due rappresentanti dal sud e dal nord della Germania, inglesi e svizzeri fino a questo momento, almeno così hanno parlato. Ovviamente ha parlato Errol, che magari conoscete molto meglio, per il nostro giovane che ha fatto fino a 63 giorni di sciopero della fame qui ad Ararat, e ci siamo dati mandato di prendere parola un po' tutti quanti quando ricomincerà qui nel pomeriggio, in modo da poter testimoniare quello che non è solo il tributo a Lorenzo, ma che attraverso Lorenzo tributiamo oggi alla rivoluzione in Rojava e alla lotta per le libertà e per il riconoscimento dei diritti in Kurdistan e in tutta la zona medio orientale. Sapete che oggi si vota in Turchia per il rinnovo del comune di Istanbul, che è il comune più grande della Turchia, 18 milioni di abitanti, circa 14 milioni di votanti, che Erdogan aveva già perso alle elezioni di un mese fa e che ha voluto e gli hanno regalato il riconteggio dei voti in modo da poter rifare le elezioni. mi auguro che stasera, venendo via da questa importante iniziativa di commiato da Lorenzo, possiamo applaudire la vittoria dell'opposizione turco-curda in Istanbul, che significa che ovviamente da lì riparte la riscossa dopo aver perduto Erdogan, il comune di Ankara, quello di Izmir, quello di Adana, insomma tutti i più grandi comuni, e che da lì possa ripartire appunto a livello di massa, a livello popolare, la rivolta contro la dittatura turca, e lì prendere le mosse ovviamente per debellare l'ulteriore impronta imperialistica che si svolge in Medio Oriente, tenuto conto che quello che è accaduto 3 giorni fa, 2 notti fa, che Trump comunica che stava sull'orlo della guerra a premere il bottone del lancio dei missili sull'Iran, e che quindi scoppiava l'ennesima guerra, cosa che può scoppiare da un momento all'altro. Sicuramente la marca guerrafondaia dei signori della guerra, insieme voglio dire all'imperialismo territoriale, opporre ovviamente tutta questa vicenda che ci coinvolge, perché le nostre basi sono direttamente coinvolti nel dispositivo, Trump non l'ha detto, ma nel dispositivo militare, se leggete tra le righe, le basi di Sigonella e quella Nomuos e quella Muos di Scemi erano direttamente coinvolti in questo premere il bottone della guerra contro l'Iran. Quindi attenzione, c'è bisogno di esprimere ovviamente con il lascito di Lorenzo questo impegno, perché se smettiamo di essere impegnati in questa vicenda, alla fine ci coinvolge, volenti o no, complici o no, con la guerra imperialista. Ecco, questo è il resoconto fino a questo momento di questa mezzeria, di questa giornata di veglia funebre per Lorenzo, e se chiunque sarà in radio nel pomeriggio, a partire dalle 4, 3 e mezza, 4, fino a stasera alle 8, possiamo fare l'ulteriore punto della situazione.
Va bene, bellissima. Pure dai, rimani pure per domani tu alla tua.
No, sto tornando, domani ci sono esegui un po' ufficiali, c'è anche il sindaco Nardella, la volontà è stata condivisa con i genitori, ovviamente il movimento non ci mette bocca.
Va benissimo, ok.
No, ciao di nuovo, buona giornata.
Prosegue con Tarantana Rubra, tu sai, poi anche...
Va bene.
Mettiti in contatto con loro e magari fare un pezzettino di diretta del dibattito che si svolgerà. Ti ringrazio.
D'accordo, di nuovo.
Del ritardo, ma siamo stati travolti dalla discussione che è precedente.
Sì, no, io ve l'ho solo detto perché se riuscivamo a fare all'inizio, ci avevate in diretta il papà di Lorenzo, e non solo per le cose che lui stava dicendo, ma vi avrei fatto 2 o 3 domande.